Una chiave di lettura.
Dalle 16 alle 17 presso il Policlinico Militare Il Celio a Roma sarà allestita la camera ardente del caporal maggiore scelto Roberto Marchini, caduto l'altro ieri in Afghanistan. I funerali si terranno questo pomeriggio alle 18 nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, sempre a Roma. Non ci sono ancora tutti gli elementi per poterlo affermare con certezza, ma è presumibile che Roberto Marchini, che avrebbe compiuto 29 anni tra pochi giorni, sia stato ucciso da una rudimentale mina antipersona, lo ha detto il ministro della difesa Ignazio La Russa, che alla Camera ha ricostruito la missione tragicamente finita con la morte del Parà. Ha aggiunto La Russa che dei 40 militari italiani morti dal 2004, quando è cominciata la missione ISAF della NATO, 30 sono stati vittime di atti ostili, gli altri di incidenti o malori. Sul ritiro dal paese, ha detto che il 21 luglio ci sarà la riconsegna formale della città di Herat agli afghani, e questa fase di transizione comporta, ha detto il ministro, il rischio di altri attacchi ed attentati, ma La Russa è convinto che manterremo la tempistica prefissata con la rimodulazione del nostro contingente a partire dal 2012 per giungere al 2014 a zero soldati in prima linea. Per un commento abbiamo in linea don Roberto Sacco, consigliere nazionale di Pax Christi, a cui do il benvenuto. Buongiorno.
Sì, buongiorno, buongiorno agli ascoltatori.
Che commenti si possono fare anche alla luce di queste dichiarazioni circa il ritiro dal paese del contingente italiano?
Ma innanzitutto credo che sia umanamente e cristianamente fondamentale fermarsi davanti alla morte di una persona, qualsiasi essa sia. Italiana, non italiana, militare o meno, la morte di una persona è sempre una tragedia, quindi il silenzio, la preghiera e di fronte anche al dolore della famiglia sicuramente. Se, appunto, visto che questo è un po' l'argomento della nostra riflessione, vogliamo andare oltre al dolore della morte e riflettere perché 40 vittime solo italiane in questa guerra, sicuramente credo vengano tanti dubbi, ma non per opportunità, perché credo che la riflessione sulla follia della guerra sia una riflessione in sé fondamentale per una persona umana, per un credente. Io credo che se è vero che in Afghanistan c'è una guerra da 40 anni, grosso modo, dovremmo chiederci quali sono gli effetti positivi di questa presenza militare, dai russi agli americani, a noi, a tutto quello che si è mosso lì. Se, direi anche per una logica di buonsenso, dopo 40 anni ci si rende conto che questa non è una strada che porta molti frutti, forse dovremmo pensare a altre cose, ma ripeto, al di là della motivazione, io sono prete, sono di Pax Christi, l'avversione alla guerra è parte del nostro impegno e anche del magistero della Chiesa. Non dimentichiamo che Giovanni XXIII aveva detto credere che risolvere i problemi con la guerra alienum est a razione. Se poi si dice sì, ma lì ci ha mandato l'ONU, eccetera, di fatto se si sceglie solo la strada militare, i risultati sono questi, che muoiono gli afghani e poi dopo magari ci accorgiamo quando muoiono gli italiani. Io credo che sia fondamentale invertire la rotta, fermarci e dire c'è qualcos'altro che possiamo fare, per esempio non investire sulla presenza militare ma rafforzare la cooperazione, per esempio, perché non investire su servizi, su garanzie di sviluppo e di benessere per le persone che vivono lì, che i talebani non sono in grado di garantire, e quindi dire la comunità internazionale ti offre questo. È un po' come a volte si dice per i territori della mafia, lo Stato non può essere presente solo con le armi, ma deve garantire occupazione, sviluppo, scuola, vari servizi, altrimenti è la mafia che ti dice garantisco io la giustizia per te, garantisco io un lavoro, garantisco uno stipendio. Qualche osservatore diceva il fatto che siano stati appaltati dei lavori e fatto lavorare la gente del posto è un fatto positivo. Allora io mi chiedo, di fronte alla spesa folle di questa guerra economica e di vite umane, credo che invece che ostinarsi a dire davanti ad ogni morto noi non ci tiriamo indietro, quasi che l'orgoglio sia più importante del dolore o della ragionevolezza, credo che dovremmo dire forse è il caso di fermarci, di ragionare, di interrogarci, di riscoprire direi anche la nostra Costituzione che ci impedisce la logica della guerra, di non preoccuparci solo della fedeltà agli alleati, ma di chiedere anche agli alleati, dire ma forse è giunto il tempo ed è ora di scegliere altre strade. Io credo che questo sia la prima riflessione così umana, empatica davanti a questo. Quanti morti ci dovranno ancora essere per convincerci che questa non può essere una strada positiva?
In effetti anche il ministro degli esteri Frattini ha detto che l'Italia continuerà a lavorare sia sul fronte dell'addestramento delle forze di sicurezza che su quello della cooperazione civile, ha detto, per rendere irreversibile come in Iraq il processo di transizione. Poi ha aggiunto, se restituiamo ai terroristi le chiavi dell'Afghanistan verranno a colpire in Occidente. Tu, Don Renato, tra l'altro conosci bene la situazione dell'Iraq, da cui sei da poco tornato per una delegazione in visita nel paese insieme con il presidente di Pax Christi.
Sì, i paragoni non sono mai fattibili al 100%. Certo è che io sono stato 12 volte in Iraq. Come Pax Christi siamo andati ai tempi dell'embargo, ancora ai tempi della dittatura di Saddam Hussein, quando Saddam Hussein era alleato dell'Occidente, non dimentichiamolo, perché i talebani in Afghanistan, andiamo a leggere un po' la storia, sono stati armati e finanziati dall'Occidente, in particolare dagli Stati Uniti e dagli inglesi. Quindi questa teoria che ci sono delle persone che prima vengono considerati amici, i talebani finanziati contro i russi, Saddam Hussein sostenuto contro l'Iran, grande commercio di armi. Giovanni Paolo II cosa diceva? La guerra è un'avventura senza ritorno. Adesso siamo nel 2011, io sono stato agli inizi di giugno con il presidente Giudici di Pax Christi, vescovo di Pavia, a visitare l'Iraq, ma tante altre volte. Qual è la situazione dell'Iraq dopo anni e anni di guerra, di embargo, di bombe all'uranio impoverito, al fosforo bianco, di mine? Questo nostro soldato italiano è saltato su una mina rudimentale.
Sì.
Ma quante persone nel mondo sono saltate sulle mine italiane? Solo in Kurdistan, dove io sono stato, nel nord dell'Iraq, l'Italia aveva venduto a Saddam Hussein 9 milioni di mine antipersona. I curdi sono 3 milioni, praticamente gliene abbiamo affibbiate 3 a testa. Oggi in Iraq, faccio un esempio per dire quello che dicevo prima della cooperazione, anche chi era favorevole all'intervento armato, dice sì, così almeno non c'è più Saddam, cosa mi diceva i primi di giugno? La benzina è più cara, non c'è sicurezza, non ci sono servizi che funzionano, la luce elettrica ce l'abbiamo 3 ore al giorno, cioè su 24 ore la fornitura di energia elettrica è di 3 ore. Come può dire uno, siamo contenti che ci avete liberati? Che cosa ha portato la guerra? Profughi, gente che è fuggita, morte, dolore e nessun riscontro vero di un miglioramento. Certo, in alcune zone, se ci fosse Frattini direbbe, a Erbil al nord ci sono investimenti, certo, ci sono anche i viali alberati con l'erba verde irrigata, ma non è la situazione dell'Iraq, sono alcune piccole aree, il resto è gente che fa fatica e non ha molta speranza. Allora qualcuno provocatoriamente dice, ma perché l'Afghanistan non lo bombardiamo di pane? Ripeto, può essere una battuta, ma può essere il segno di dire c'è bisogno di non investire più sulle armi, anche perché, Pax Christi lo sostiene da sempre, con le guerre chi fa grossi affari sono i mercanti d'armi. e i mercanti d'armi non hanno interesse a far finire le guerre, ma hanno interesse a continuarle. Ed è significativo che in tempo di crisi l'unico mercato che tira è quello delle armi. Allora ci chiediamo, tutto questo ragionamento di antiterrorismo è davvero così o è per rispondere a delle logiche economiche più nascoste di interessi ai mercanti d'armi? Se davvero vogliamo il bene della gente, dobbiamo favorire la dignità e l'investimento su cose concrete della vita, l'acqua, il pane, il lavoro, le medicine, gli ospedali.
Ti aspetti che la vostra voce, come quella di buona altra parte della coscienza civile in Italia, venga ascoltata di più dalla politica? E perché non è abbastanza ascoltata, secondo te? Solo per questi motivi che hai già abbondantemente citato?
Sì, ma non lo so, poi non voglio avere la presunzione di sapere o tantomeno di giudicare. Certo è che facciamo un po' fatica a interloquire. Faccio l'esempio, io sono stato tante volte a Sarajevo, qualche giorno fa era l'anniversario di Srebrenica. Siamo stati come pascheristi anche in Kosovo. La comunità internazionale in Kosovo, quando c'era la popolazione legata a Rugova, la scelta della non violenza, ha ignorato questo. Ha finanziato l'UCK, il braccio armato, gli ha dato soldi, armi, e oggi il Kosovo è nella situazione in cui è, dove il potere è in mano a chi crede solo nella logica delle armi. Io credo che anche chi è responsabile politicamente di un'economia, di un quadro internazionale, di una comunità più ampia, dovrebbe fermarsi, confrontarsi con le persone, dire che cosa hanno bisogno queste persone. Allora noi di Pascristi non pretendiamo di avere la bacchetta magica e di avere sempre ragione.
Certo,
noi andiamo però a casa delle persone, noi non andiamo in Iraq su un aereo militare, ci siamo andati via terra, ci andiamo su un aereo di linea, vediamo le code alle dogane, alle frontiere, vediamo la vita normale, forse partendo dalle persone normali, come direbbe l'amico che era stato ucciso a Rigone in Palestina. Restiamo umani, partiamo da una dimensione umana, anche i politici, anche i militari.
Restiamo umani. Grazie a Don Renato Sacco, consigliere nazionale di Pax Christi, per questo commento. Buon lavoro e molti auguri.
Buon lavoro e grazie a chi ci ha ascoltato. Arrivederci.